Ciao a tutti e benvenuti alla 21esima puntata di Podcast Viola. Quest'oggi andremo a parlare della partita di ieri tra Fiorentina e Milan. Fiorentina è uscita sconfitta dalla sfida contro i rossoneri per 3-2. È un gran peccato perché la squadra ha giocato bene, almeno per i primi 60 minuti. Una squadra che ha lottato su ogni pallone, che ha fatto anche una prestazione di buona qualità, giocandosi alla pari con un Milan che è in una forma spaventosa. Non facciamoci ingannare dalle ultime due sconfitte arrivate contro United e Napoli, ma è comunque una squadra che gioca bene, che sa cosa fare in campo, come ho detto venerdì, anzi come ho detto sabato, e non aver sofferto tanto questo Milan è già un vanto. Resta il rammarico per non aver vinto, per non aver portato neanche un punto in classifica, ma resta la prestazione ottima della squadra. Da sottolineare il fatto che Prandelli ha avuto un malore al termine, un piccolo malore al termine della gara, infatti non si è presentato davanti ai giornalisti per parlare nel post partita. Si è presentato Antognoni, che secondo me ha messo troppo in risalto errori arbitrali, che almeno uno sbagliatissimo, nel senso, allora è giusto secondo me andare a parlare del fallo di Ibrahimovic su Pezzella, poi ne parlerò meglio dopo quando analizzerò i gol della partita, ma andare a parlare della terza rete nata da una rimessa laterale dubbia mi sembra veramente senza senso, perché Antognoni ha detto la Fiorentina ha subito la terza rete dopo che la rimessa prima era stata affidata a noi, poi l'arbitro ha cambiato idea, era data al Milan e noi eravamo sbilanciati in avanti. Non è affatto vero, perché sì, prima la rimessa era per noi, poi l'arbitro ha cambiato decisione e la rimessa era effettivamente del Milan, ma poi c'è stato quei 10-15 secondi in cui se sono riscaldati gli animi, l'arbitro ha aspettato il tempo necessario per far placare gli animi e poi è ripartito il gioco. Quindi non andiamo a dire che si era sbilanciati perché si pensava fosse per noi la rimessa, perché ci sono stati un bel po' di secondi in cui la Fiorentina poteva rimettersi. Poi anche questo, anche la terza rete del Milan la analizzerò dopo, perché veramente non è un problema di posizionamento, ma ci sono tanti errori. Detto questo, Prandelli ha scelto di mettere in campo un 4-4-2, scelta azzardata ma che ha funzionato. Una Fiorentina spregiudicata, che ha lottato, che come ho già detto ha fatto vedere buone trame di gioco, una cattiveria agonistica non indifferente, e finalmente la Fiorentina da qualche partita torna ad essere pericolosa sulle pali inattive. Ha fatto gol Pulgar su punizione, ma la Fiorentina ha avuto anche ai primi 4 minuti subito un'occasione che Tomori è stato bravissimo a disinnescare sulla linea, ma anche con Pezzella ha colpito una traversa. Quindi Fiorentina finalmente torna a dare pericolosità dalle pali inattive dopo quasi un anno in cui era diventata veramente troppo prevedibile e qualsiasi tiro dalla bandierina era una palla praticamente persa. Resta il rammarico anche perché troppi errori individuali, come sempre su 3 gol c'è comunque almeno 2 errori individuali per ogni rete, e non, cioè, proprio fa male perdere partite per bischerate del genere. Sono tantissimi punti persi dalla Fiorentina per disattenzioni o comunque errori di reparto. È una squadra che comunque è rimasta in partita per, come ho detto, 60-65 minuti, ma poi la differenza l'hanno fatta i cambi. Da allora è entrato Bennacer, che è un titolarissimo, rientrato ora dall'infortunio, aveva pochi minuti nelle gambe e ha fatto subito la differenza. Da noi sono entrati Venuti, Terracciano per sostituire Dragoschi, Kwame al posto di Pulgar, Caglione al posto di Martinez quarta, gli ultimi minuti per dare l'ultimo assalto, ma come troppo spesso accade sono cambi che poi non danno niente alla partita. C'è proprio una mancanza di qualità nei cambi e di solito la panchina deve essere una risorsa per l'allenatore per fare un salto di qualità e per andare a incidere sulla partita, e queste qualità non vengono mai fuori a partita in corso, segno evidente di una squadra costruita male o comunque con riserve non all'altezza dei titolari. Fiorentina che ha subito un grande giocatore come Theo Hernandez, perché il Milan un paio di volte è andato in fondo sulla fascia sinistra con un gioco molto semplice, ovvero quando Brahim Diaz era sulla fascia sinistra, appunto, Martinez quarto lo marcava a uomo. Brahim Diaz scendeva verso la tre quarti del Milan a prendere il pallone, Martinez quarta lo seguiva e Theo Hernandez si inseriva dietro. È arrivato un paio di volte sul fondo con questa manovra il francese, e Seric non l'ha tamponato, non è stato così tanto bravo in maniera proiezione difensiva, ma è normale, non è il suo, è un giocatore tecnico, e Seric che non fa della fase difensiva la sua arma migliore, anche se comunque si è impegnato, ha dato l'anima e ha fatto una buona prestazione, nonostante anche lui sia rientri in qualche errore sulle reti, ma comunque resta un'ottima prestazione da parte del francese. Secondo me, oltre anche ai cambi che hanno inciso sulla partita, anche la paura di perdere ha fatto sì che la Fiorentina si abbassasse, si schiacciasse troppo, e lì il Milan ha cominciato a premere e ha trovato la rete prima del 2-2 e poi del 3-2. È il classico braccino corto del tennista che quando è lì vicino per raggiungere un risultato poi non riesce a portarlo a termine. Parliamo adesso un attimo un po' più dei singoli in maniera più specifica. Come ho detto, Fiorentina è scesa in campo con il 4-4-2 con Dragoschi in porta, Martinez quarta a destra, Milenkovic e Pezzella a fare centrali, Caceres a sinistra. I quattro di centrocampo da sinistra verso destra sono stati Castrovilli, Pulgar, Bonaventura e Seric, e coppia d'attacco Vlahovic e Ribéry. Dragoschi incolpevole sulla rete di 1-0 di Ibrahimovic, poteva fare poco, è stato freddo lo svedese a segnare. Preoccupa un po' l'infortunio, sembra che calciando da una rimessa dal fondo abbia messo male la caviglia sinistra, speriamo non sia niente di grave. E Terracciano non bene, capisco che non è facile entrare a partita in corso, soprattutto per un portiere che tanto che non giocava, e quindi non gli do grosse colpe. È stato bravo in un'uscita su un calcio d'angolo che ha sventato un'occasione per Salemakers, che era pronto sul secondo palo a segnare, però sulla seconda rete secondo me ha un briciolo di colpa, è stato troppo fermo sulla linea di porta. E poi anche un'occasione in cui Ibrahimovic ha provato a crossare con l'esterno, la palla che ha preso una strana traiettoria e stava per entrare, ma per fortuna dell'estremo difensore viola ha colpito il palo. Quindi non troppa sicurezza da parte dell'estremo difensore italiano, ma come ho detto, ha tutte le attenuanti del caso, visto che è entrato a partita in corso dopo tanti mesi che non giocava. I quattro difensori, allora, i migliori secondo me sono stati Milenkovic e Caceres. Fra i due meglio l'uruguagio, che ha giocato una partita molto solida, non ha sofferto mai, ha fatto anche un intervento in rovesciata per spazzare via il pallone dopo che Ibrahimovic aveva colpito la traversa. Mentre leggermente peggio la coppia argentina, Martinez quarta sbaglia secondo me su due delle tre reti, la prima perché tiene in gioco Ibrahimovic, la seconda perché esce su che sì nell'occasione del 3-2. Pezzella invece che è determinante sulla rete del 2-2 per il Milan, visto che si fa sovrastare da Kier. Detto questo, però, Pezzella è andato anche vicino al gol. Martinez quarta, cioè, lo voglio giustificare perché comunque la prima partita da terzino doveva prendere anche un po' le misure. Secondo me può essere un buon terzino l'argentino, però non è il suo ruolo, comunque non ancora, e quindi è normale abbia prestazioni un po' in calo, visto che si deve adattare al ruolo. Però ha velocità, ha piedi buoni per poterlo fare, pecca un po' però in fase difensiva forse, sembra quasi strano dirlo, però abituato a compiti un po' più da centrale difensivo, metterlo come terzino può creare problemi. Comunque è giovane, il percorso di crescita è ancora lungo, ha comunque nelle corde fare il terzino adattato a destra. Centrocampo che ha avuto tanta qualità, un centrocampo forse uno dei più qualitativi che la Fiorentina ha avuto in questo anno, con quattro giocatori che sanno giocare bene a pallone, Seric, Bonaventura, Pulgar e Castrovilli. Forse il peggiore dei quattro, Castrovilli, ha fatto due buone discese sulla sinistra, ha guadagnato il fallo che ha portato la rete del pareggio della Fiorentina, dell'1-1. però un po' fuori dal gioco, però quando ha avuto il pallone comunque ha creato qualche grattacapo per Diogo Dalot. Buonaventura l'ho visto criticato da tanti, tantissimi, però a me sinceramente è piaciuto, ha fatto una buona partita di quantità e qualità, ha toccato tanti palloni, come Pulgar, cioè Pulgar non ha toccato tanti palloni, ma è stato decisivo nella rete e nella fase di filtro, del centrocampo ha fatto una buona prestazione. Coppia d'attacco invece che mi è piaciuta perché Ribéry ha giocato una buona partita, una grande partita fatta di sacrifici, di strappi, di dribbling e di tra l'altro anche il gol che aveva portato in vantaggio la Fiorentina. Vlahovic ha lottato su ogni pallone contro due signori difensori come Tomori e Kjaer. Si è fatto valere e Tomori, ragazzi, è un grandissimo difensore, classe 97, ma veloce, bravo negli anticipi, buoni piedi, mi ha fatto veramente una buona impressione e per 50-60 minuti Vlahovic ha retto anche bene il confronto, mi è piaciuto, poi è entrato un po' in campo la stanchezza, ha perso un po' di lucidità e più che altro la strapotenza fisica di Tomori l'ultima mezz'ora l'ha fatta da padrone. Però comunque sono molto contento della prova del serbo, che l'ho visto nervoso, soprattutto nel primo tempo. Come ho scritto nelle storie, sembra. Io ho capito questo, perché dopo ho guardato la partita c'era l'audio del campo, veramente a un livello molto alto. Si è sentito Vlahovic che è andato più o meno a metà del primo tempo da guida, dicendogli mi ha detto serbo di merda, questo però va bene. Quindi diciamo un'offesa razzista che l'ha fatto un po' scaldare, deve essere bravo Dujan a non ascoltare tutte le stronzate che vengono dette in campo perché se ne sentono di cotte e di crude. Anzi, piccola parentesi, proprio a causa dell'audio tanto alto del campo, a fine partita quando c'era un po' di tensione, Mete e Bonaventura si sono un po' presi e Bonaventura ha detto a Mete, giochi al Milan per un miracolo divino e mi sono piegato giù dalle risate perché sentire questo trash talking fra i giocatori mi piace veramente tanto. Detto questo, secondo me è migliore in campo se lo spartiscono Ribéry, Vlahovic e Cáceres. Forse Cáceres per la solidità difensiva, ma anche Ribéry andrebbe premiato per il gol che ha segnato, che ha dato la speranza alla Fiorentina di portare a casa i 3 punti. Peggiore in campo invece per la prima volta forse da quando parlo in questo podcast Martinez quarta. È stato un po' in difficoltà, ma come ho detto a tutte le scusanti del caso. Adesso c'è la pausa nazionale. Forse una pausa che arriva nel momento più sbagliato possibile, perché la Fiorentina stava cominciando ad avere un minimo di continuità nel gioco, sia contro il Benevento che contro il Milan, si erano visti per tanto tempo buonissime cose. È un peccato che arrivi proprio adesso questa pausa. E poi spesso e volentieri la Fiorentina dopo la sosta per i nazionali torna e non è mai brillante, molto spesso non vince. Giocherà il 3 aprile contro il Genoa a Genova e sarà una partita fondamentale anche perché bisogna vedere anche le altre squadre che sono in lotta per la salvezza e c'è il Crotone che va a Napoli, Benevento che si giocherà contro il Parma, quindi anche questa è la sfida salvezza, la Spezia che andrà a giocare contro la Lazio, Cagliari che affronterà il Verona e Torino che ospiterà la Juve. Quindi sono tutte partite fondamentali o contro Big per le squadre impelagate nella lotta salvezza o comunque scontri diretti. Quindi sono fondamentali 3 punti. Fortunatamente in questa giornata le ultime quattro, ovvero Crotone, Parma, Torino e Cagliari, non hanno vinto e quindi la Fiorentina resta a 7 punti di distacco. Hanno però vinto Spezia e Benevento che hanno un po' accorciato sulla Viola, anzi sono a pari merito con la Viola. Quindi dobbiamo ancora, non è ancora detto l'ultima parola, bisogna raggiungere questi 7-8 punti per arrivare a una certezza quasi matematica della salvezza. E sarà fondamentale farne subito 3 contro il Genoa proprio il 3 aprile. Detto questo, la prima parte è terminata, ci sentiamo nella seconda parte con le statistiche e le analisi delle reti. Eccoci giunti nella seconda parte. della 21esima puntata. Prima di parlare delle statistiche, volevo anche parlare del fatto del rigore non concesso a Ribéry, o almeno del presunto rigore. Sui social ho letto ovunque che era rigore, che era impossibile non dare un rigore del genere, arbitri pro Milan, e io sinceramente non capisco. Io, a me, se mi danno un rigore del genere contro, mi incazzo come una bestia. Ribéry ha saltato di netto Brahim Diaz, è entrato in area di rigore, era sulla linea di fondo, sì, c'era stato un incrocio coi piedi, Ribéry è rimasto in piedi, poi ha fatto 2-3 metri e si è lasciato cadere. Ora, se devi cadere, cadi subito, non cadere dopo 3 metri. Ma soprattutto, se sei sulla linea di fondo, in area di rigore, metti una palla forte nel mezzo che magari c'è un rimpallo e la palla entra. Non capisco perché ha voluto cercare un rigore, che non danno mai. Non danno, anche, mi pare, Cagliari-Milan, mi pare lo stesso identico contatto con Sottil protagonista, se non sbaglio. Ma non mi ricordo, comunque un episodio che riguardava il Cagliari, non mi ricordo contro chi. Non sono rigori quelli, perché si vede proprio l'attaccante che va a accentuare la caduta, e quindi secondo me ha sbagliato Ribéry, è sbagliato richiedere il rigore. È giusto chiedere l'annullamento del gol di Ibrahimovic, perché lo svedese fa un'azione proprio irregolare verso Pezzella, ma il rigore non c'entra niente, veramente polemiche secondo me inutili. Detto questo, partiamo dal risultato. Milan che batte, come ho detto, Fiorentina per 3-2 grazie alle reti di Ibrahimovic, Brahim Diaz e Çalhanoğlu. Fiorentina invece che segna due reti grazie a Pulgar e Ribéry. C'è stato solo un ammonito nelle file viola, ovvero Christian Comé è entrato gli ultimi 10-12 minuti, è stato ammonito per un gomito largo su Diogo Dalot. Fortunatamente né Bonaventura né Pulgar hanno subito il cartellino giallo e quindi saranno disponibili per la gara di sabato 3 aprile contro il Genoa. Possesso palla che vede vincere il Milan col 59% del possesso palla contro il 41% della Fiorentina. Però una cosa che voglio sottolineare, e in cui magari si vede anche maggiormente la mano che Prandelli sta mettendo in questa squadra, è il fatto che in questo 41% del possesso palla è stato più il tempo che la Fiorentina ha avuto il pallone nella metà campo avversaria piuttosto che nella propria. Questo ha dato anche luce a una partita, come ho già detto, molto bella da vedere, molto dinamica, con molta intensità da parte della Fiorentina, che per una volta ha lasciato da parte quel suo classico gioco di addormentare la partita con un giro palla molto lento, molto prevedibile e molto anche futile nella propria metà campo, cercando invece di andare a offendere l'avversario in maniera più diretta. Fiorentina che però perde anche il conto dei tiri in porta, dei tiri ne fa 9 il Milan, di cui 4 in porta, mentre ne fa 7 la Fiorentina, di cui 3 in porta. I calci d'angolo sono a pari merito, entrambe le squadre hanno battuto 8 tiri dalla bandierina, il Milan li ha sfruttati meglio, infatti ha portato una rete, ma comunque la Fiorentina si è resa comunque pericolosa dai tiri dalla bandierina. Milan che ha avuto anche tante occasioni, ben 7, la Fiorentina 5, e tante occasioni per parte vanno a testimoniare come la partita sia stata bella, vincente da entrambe le parti, con entrambe le squadre che potevano portarla a casa, e poi attraverso episodi un po' fortuiti la Fiorentina è comunque andata a perderla. Fiorentina è stata poco precisa sui cross, su 13 cross tentati ne ha fatti utili solo 3, di cui uno, quello di Essien, che ha portato alla rete di Ribéry, mentre il Milan è stato leggermente più preciso. Su 13 cross, quindi stesso numero di cross totali fra le due squadre, solo 5 sono stati utili per i rossoneri. Milan che, come si può ben vedere, ha avuto tanto il pallone tra i piedi, ben 432 passaggi per i giocatori di Pioli, mentre la Fiorentina, come spesso accade, ben 200 passaggi in meno rispetto agli avversari, solo 259 passaggi, con solo, o meglio non solo, però comunque con una precisione inferiore rispetto ai rossoneri. Viola che hanno una precisione del 79%, mentre il Milan ha l'86%. Una statistica in cui le squadre si pareggiano sono i recuperi, 47 a testa. Solitamente questa statistica si aggira intorno ai 25-30 al massimo recuperi, e qua entrambe le squadre hanno quasi 50 recuperi l'una, quindi molti cambi di fronte durante la gara. Andando un po' a vedere un po' più statistiche individuali, partiamo come sempre dai palloni giocati. Il giocatore ad aver toccato più palloni della Fiorentina è Seric, con 70 palloni, quindi molto dentro la manovra viola. 60 secondo è Bonaventura, che come ho detto nella prima parte ha giocato una buona partita, secondo me molto al centro della manovra, cercando di smistare tanti palloni. Ha giocato pochi palloni invece Pulgar, solo 20, è andato un po' in calo rispetto agli ultimi numeri sulle statistiche dei palloni giocati, forse anche perché ha cercato da tanti giocatori di qualità come Ribéry, che scendeva a prendere il pallone, come Castrovilli, come Seric e Bonaventura, ci sta che uno venga un po' penalizzato, e è stato il cileno. I giocatori ad aver effettuato più passaggi sono stati proprio Seric e Bonaventura, che però stavolta si invertono di posizione. L'italiano ha fatto più passaggi, 40, mentre il francese è secondo con 34. Mentre i giocatori ad aver fatto più passaggi più precisi sono stati Ribéry, con addirittura il 91% di passaggi riusciti, mentre il secondo è ancora Bonaventura con 89%. Ovviamente non sto a citare Caillon e Kwame, entrambi con il 100% di passaggi riusciti, però diciamo hanno giocato uno scampolo di partita e sono un po' statistiche non valutabili. Ribéry è stato anche il calciatore, insieme a Seric, ad aver effettuato più passaggi nella tre quarti avversaria, 17 per il 7 viola e 16 invece per Valentina e Seric. I giocatori a aver effettuato invece più recuperi sono stati Caceres e Milenkovic, questo anche a testimoniare quello che ho detto nella prima parte, in cui sottolineavo come i due, l'uruguagio e il serbo, sono stati i migliori della retroguardia viola. E voglio diciamo citare quest'ultima statistica, ovvero il giocatore ad aver effettuato più chilometri nella partita, anche più di quelli del Milan e Valentin Seric, 11 chilometri e 558 metri, quindi quantità da parte del francese e tanti palloni toccati, quindi buona prestazione sia per quantità e qualità per il ragazzo, che ha anche tra l'altro espresso la sua rabbia sui social per l'episodio su Pezzella. È stato anche criticato tantissimo da una pagina del Milan che lo ha anche un po' schernito, però comunque va sottolineata questa buona prestazione di Seric. Detto questo, la Fiorentina che ha attaccato più centralmente, solitamente la Fiorentina attacca molto più da sinistra, invece per questa partita ha avuto la maggior parte degli attacchi sviluppati per vie centrali, quindi una variazione del gioco che ci sta anche perché, come ho spesso detto, sugli esterni non siamo quasi mai pericolosi e fa bene Prandelli a variare le modalità di gioco. Passiamo ora all'analisi delle reti. Partiamo dall'1-0 del Milan. Kjaer sui 40 metri che lancia lungo verso Ibrahimovic, e lo svedese solo davanti a Dragoschi segna la rete dell'1-0. Io lo dico, da appena ha segnato Ibrahimovic ho subito fatto la storia: è un fallo clamoroso dello svedese su Pezzella. Pezzella ha alle spalle Ibrahimovic, quindi non lo vede. Ibra è lì per lì in fuorigioco, fa 2 metri indietro andando a caricare su Pezzella, poi anche senza senso perché non ha veramente senso quello che ha fatto. Detto ciò, Pezzella non va giù, forse piccolo errore di Pezzella, se andava giù magari l'arbitro fischiava punizione e quindi la azione finiva lì, però io non gli do neanche troppe colpe, io non mi aspetterei mai un colpo alle spalle del genere perché è proprio un colpo inaspettato. L'unico grande errore lo commette Martinez Quarta, che non tiene la linea insieme agli altri difensori e tiene in gioco lo svedese. Quindi detto questo, il gol era da annullare per fallo di Ibrahimovic su Pezzella, però sbaglia Martinez Quarta a tenerlo in gioco. 1-1 che venne segnato grazie a Pulgar, grazie a una bellissima rete, una bellissima punizione battuta dal cileno, ma c'è da dire che la punizione l'ha presa Castrovilli. Come ho detto, è stato tanto fuori dal gioco il 10, però quando ha avuto il pallone ha creato non pochi grattacapi a Diogo Dalot, che infatti ha commesso fallo su di lui e dalla punizione è nata la rete dell'1-1 Viola. Ancora devo capire perché Donnarumma protestasse, sinceramente non capisco cosa ci avesse da protestare l'estremo difensore milanista. Vabbè, me lo spiegherà prima o poi. Arriviamo al 2-1, veramente una bella azione della Fiorentina, con Martinez quarta che porta palla sulla destra, l'appoggia a Essien che mette un pallone giusto, basso, rasoterra, verso Vlahovic. Io da lì ho detto, ora si gira, tira e viene intercettato, invece è stato intelligentissimo. Ha protetto il pallone, ha guardato Ribéry, gliel'ha appoggiata con i tempi giusti, con la forza giusta, con la precisione giusta, e Ribéry ha piazzato il pallone per la rete del 2-1. Andando ora a parlare però del 2-2, tanti errori, perché come avevo detto sabato in puntata, c'è da stare attenti ai calci d'angolo del Milan. È una squadra che ha quella rossonera che batte tanti calci d'angolo, e all'andata abbiamo subito la rete del 1-0 sul secondo palo. È andata esattamente nello stesso modo, ovvero Çalhanoğlu batte il calcio d'angolo, Kjaer sovrasta proprio di fisico Pezzella, che lì ha perso il duello fisico. Non è un errore tecnico, non è un errore difensivo, ha perso semplicemente l'errore fisico, lo scontro fisico con il centrale danese del Milan. Ma poi sul secondo palo, secondo me, Essien si addormenta, cioè vede Brahim Diaz che gli sbuca davanti, perde proprio la marcatura e non è esente da colpi Terracciano, che la palla era nell'area piccola. Una palla nell'area piccola deve essere del portiere, secondo me, non ci sono altre scusanti. È stato un po' troppo bloccato sulla linea di porta e Brahim Diaz ha insaccato la rete del pareggio per il Milan. Arriviamo ora alla rete che ha portato il 3-2 dei rossoneri. Non voglio parlare della rimessa perché non c'entra niente in questo discorso. C'è stato qualche batti e ribatti sulla fascia destra e Essien poi conquista il pallone. Cerca un passaggio orizzontale, un lancio che negli highlights di Serie A Team su YouTube non viene, cioè è stato quasi tagliato, si vede solo quando Tomori fa l'anticipo su Vlahovic. Ma comunque sbaglia, secondo me, Essien a fare questo lancio centrale che mette in difficoltà Pulgar, perché non è facile da stoppare un pallone del genere. Pulgar fa quel che può, non lo controlla, Tomori anticipa Vlahovic, che si prende palla, fa 10 metri palla al piede e poi qua secondo me c'è l'errore determinante, ovvero la Fiorentina era con tre difensori che stavano arretrando per coprire l'area, ovvero da sinistra verso destra Pezzella, Milenkovic e quarta. Solitamente esce il centrale, quindi Milenkovic, e gli altri due difensori stringono dietro. Invece qua non so perché è uscito Martinez quarta, ha lasciato il buco per Çalhanoğlu, e poi vabbè, Çalhanoğlu bravissimo, ha fatto un gol spettacolare, palla in buca d'angolo, e bravo lui. Magari anche Milenkovic poteva stringere un po' più velocemente, però lì è talento puro, il turco ha fatto un grandissimo gol. Però non capisco il perché sia uscito Martinez quarta su Çalhanoğlu, su che sì, è per questo che do qualche colpa all'argentino sulla rete. Detto questo, l'analisi delle reti e delle statistiche è terminata, ci sentiamo nella terza parte con i saluti finali. Siamo quindi giunti alla fine di questa 21esima puntata. Come ben sapete, come ho già detto, c'è la pausa nazionale per questo fine settimana e quindi ovviamente non ci saranno episodi di pre e post gara, che ovviamente non sto a parlare della nazionale in maniera approfondita. Ho già in mente un episodio da fare, devo solo trovare gli ultimi dettagli, ovvero ho intenzione di fare una puntata su il mercato che farei. Secondo me sono obiettivi abbordabili di mercato, non sono sogni irrealizzabili, sono colpi secondo me che possono avere un senso. Quindi fatemi sapere su Instagram se vorrete sentire la mia sul mercato che farei, sia cessioni che acquisti che rinnovi contrattuali ovviamente. Detto questo, poi vi chiederò anche qualche altro consiglio su altri argomenti da toccare, oppure se usciranno notizie farò una puntata speciale, anche se non mi piace sulle notizie, visto che non potrei fare se no nessuna registrazione per 2 settimane, visto che la Fiorentina è ferma come tutta la Serie A. Quindi cercherò qualche argomento da tirar fuori, via. Detto questo, la puntata è terminata, vi ringrazio per avermi ascoltato, vi chiedo come sempre di seguirmi su Instagram per rimanere aggiornati sull'uscita delle puntate, sugli argomenti che tratterò e anche per partecipare ai vari sondaggi che faccio ogni tanto nelle storie. Qui da Podcast Viola è tutto, ciao a tutti e forza Viola!